Pace a voi. C'era una volta un pezzo di legno, diranno subito i miei ascoltatori, memori di giovanili letture, circa un burattino chiamato Pinocchio. No, c'era una volta un re. Era l'epoca in cui l'uomo concepiva la realtà nella quale viveva a sua immagine e somiglianza. Tutto era una persona, il vento, il tuono, il sole, la luna. Perfino Dio era concepito come un sovrano che bisognava servire e ossequiare per non incorrere nella sua collera e subire il suo castigo. Questi tempi sono passati. Nessuno oggi crede più a una simile realtà. Perfino i fanciulli non credono più che dentro un apparecchio radio ci siano nanetti che parlano e suonano. Nessuno ci crede più, tranne gli esoteristi e i religiosi. I primi infatti continuano a pensare alle forze intelligenti che concorrono alla manifestazione della vita cosmica come a degli esseri dotati di coscienza. Raffigurazione questa che andava bene nell'epoca passata, quando nulla si sapeva della meccanica della natura. I secondi, perché ancora si ostinano per sciocco e insensato timore reverenziale a concepire Dio un essere che agisce giudicando e decidendo. Certo, si deve riconoscere che una cosa è tanto più affascinante quanto più resta misteriosa. Una volta che se ne è scoperto il funzionamento, diventa naturale e perde il suo aspetto magico. E se nel comportamento intelligente di una cosa, nell'ignoranza, si è portati a credere e spiegare che dietro ad essa agisca una persona trascendente, una volta capito come la cosa sia, tutto diventa naturale e ci si affranca dalla paura di ciò che l'ignoto può causarci. È paralizzante il timore che deriva dall'essere sotto il tiro di una presenza misteriosa che non sai come trattare, di cui non vedi le reazioni, di cui non sai l'umore e che quindi ti lascia senza difesa. Ed è comodo per chi si dice rappresentante o comunque ascoltato da quella persona, non spiegare che tutto è naturale, anche ciò che trascende il mondo percepito dai sensi del corpo, perché dello stesso mondo si tratta, mondo che non cambia struttura per il fatto che i sensi fisici non lo percepiscono. È comodo perché è facile manovrare persone impaurite che non sanno cosa fare, e così sfruttarle per proprio tornaconto. Sì, cari, scoprendo il mondo percepito dai sensi fisici, l'uomo ha constatato che è logico e razionale a tal punto da apparire almeno in una visione limitata meccanicistico. A mano che l'uomo si è costruito dei mezzi di indagine che hanno ampliato i suoi sensi e fatto scoprire una porzione più grande della realtà o altri aspetti di essa, sempre ha trovato la stessa razionalità e la stessa logica, a tal punto che la ricerca scientifica altro non è che la ricerca della logica della natura. Cari esoteristi, mai nessuno troverà gnometti e fate che accudiscono alla vita della natura, perché quelli erano personificazioni immaginate dall'uomo delle forze intelligenti, in virtù delle quali la vita si manifesta. Ma neppure quell'intelligenti può in qualche modo attribuire una natura di persona a quelle forze. Infatti, per intelligenza si intende la capacità di capire bene e prontamente e rispondere in modo logico. Intelligente è un interruttore crepuscolare che attiva automaticamente l'illuminazione artificiale al calar del sole. Nella concezione antica degli esoteristi e religiosi, quel piccolo apparecchio diventa una persona, così come sono diventate persone le intelligenze celesti che governano la vita cosmica, in effetti più simili a robot che ad esseri. La verità enunciazione della realtà, per essere comprensibile, ha una veste adattata alla cultura dei tempi e dei popoli. La forma nella quale la verità è presentata, quindi, deve mutare per rimanere vera. Non ci si può ostinare a conservare certe immagini che servivano ad avvicinare la realtà a chi aveva un abito mentale ormai superato, altrimenti si dà più importanza alla forma che alla sostanza e si creano sacerdoti che mascherano il loro vuoto abissale nelle scuole di inutile nozionismo. Noi pure, se non vogliamo fare la stessa fine, dobbiamo essere i rinnovatori di noi stessi, rimettendo a fuoco, precisando più profondamente a mano che procediamo nell'esposizione dell'insegnamento, i concetti già espressi. Forse i temperamenti romantici resteranno delusi a sapere che i folletti, gli gnomi e tutto quel mondo di favola dell'esoterismo di maniera è creazione della fantasia, e che si è più nel vero se si concepiscono gli spiritelli della natura come dei robot. La scienza si sostituisce alla favola. Sia ben chiaro, io non dico che non esistano le forze intelligenti che concorrono alla vita cosmica. Dico che è errato personificarle, come è errato personificare Dio. Anzi, tutto quanto la fantasia più strampalata immagina esiste. Dirò di più, e tutto quanto esiste è reale. Sì, signori, se non siete d'accordo, si tratta solo di intenderci sul termine reale. Esistenza e realtà si identificano. Un pensiero, nel momento che è concepito, esiste ed è reale. Se si pensa ad un asino che vola, quel pensiero è reale. Certo, nel piano fisico non esiste una forma corrispondente a quel pensiero, e quindi nel piano fisico non esiste quella realtà. Ma questo è un altro discorso che nulla toglie alla realtà del pensiero. La realtà non è solo quella del piano fisico. Nel piano del pensiero, quel pensiero esiste ed è reale come tutto il pensiero che abbia o non abbia corrispondenza nel piano fisico. Tutto è reale, naturalmente nella propria dimensione. L'errore però è di credere che sia reale la sola dimensione fisica. L'affermazione da noi fatta che tutto è sostanza, proprio questo significa. La cosa più astratta che si possa concepire e quindi esistere è la qualità, che pure è legata indissolubilmente alla quantità o sostanza. Anzi, al di là dei mondi della percezione, la qualità è la sostanza. Di conseguenza, tutto quello che esiste è reale. Non può esistere una cosa irreale in senso assoluto. Un miraggio non è reale, voi dite. Non è questo quello che intendo. Un miraggio è costituito di qualcosa. In questo senso è reale. E lo è anche se non è ciò che rappresenta. Nella dimensione fisica, il fatto che tutto ciò che l'individuo pensando immagina non esista fonda in modo errato l'opinione che le creazioni del pensiero siano irreali, cioè che sia reale il solo mondo fisico. Ciò, come ho detto, è un errore. Tutti i mondi sono ugualmente reali e tutti i mondi rispetto alla realtà assoluta sono ugualmente illusori, cioè come sono percepiti non esistono oggettivamente. In altre parole, l'individuo non percepisce, sia pure con toni soggettivi una realtà in se stessa esistente, ma in un certo senso la crea attraverso il processo della percezione. Quello che esiste oggettivamente è solo una sostanza indiversificata che, captata attraverso dei sensi limitati, appare come mondo fisico o astrale o mentale. Non è quindi Dio che crea o emana i mondi, ma sono gli individui col loro sentire in senso lato e di coscienza. Se così è, allora esistono solo gli individui e la materia indiversificata. Però a loro volta gli individui sono costituiti di sostanza, della stessa sostanza di cui è costituito il tutto, cioè Dio stesso. Perciò i mondi sono manifestati dagli esseri e gli esseri da Dio, cioè rappresentano il virtuale frazionamento della coscienza assoluta. Un essere, quale virtuale parte della coscienza assoluta, ha un sentire parziale. Questo stesso fatto comporta come conseguenza una percezione limitata dall'ambiente, della sostanza nella quale è immerso e che costituisce il suo non essere. La conseguenza della percezione limitata è la visione e creazione dei mondi fisico, astrale, mentale, tratti, ripeto, dal percepire limitatamente, parzialmente, la divina sostanza in sé omogenea e indiversificata. Quanto più il sentire è limitato, e tanto più il mondo nel quale l'essere si immerge o crea è grossolano. Gli esseri che hanno analoghe limitazioni creano nella loro percezione mondi analoghi, che per il fatto di avere punti di contatto assurgono per quegli esseri a realtà oggettiva ed apparentemente indipendenti dai soggetti. E tale supposta oggettività è rafforzata dal fatto che la materia di un mondo può essere da un individuo plasmata in qualunque forma e vista così plasmata dagli altri individui di quel mondo. Un artigiano che crea una sedia plasma la materia fisica in quella forma e la sua creazione è vista da tutti gli altri individui che, avendo le sue stesse limitazioni percettive, trasformano nella percezione la divina sostanza in materia e quindi in mondo fisico. Sicché ciò che l'individuo crea con le limitazioni della sua percezione, dovute alle limitazioni del suo sentire, non è un mondo totalmente onirico, ma un ambiente, una dimensione, con le sue leggi e i suoi fenomeni, che appaiono uguali a tutti coloro che per le stesse sue limitazioni trasformano la divina sostanza in quell'ambiente. A sua volta il soggettivo generale subisce un ulteriore processo di soggettivizzazione in forza della psiche dell'individuo che ne dà una sua personale interpretazione, questa volta solamente sua. L'individuo quindi, manifestando, appalesando il suo sentire limitato, dà l'avvio a un processo di superamento e alla manifestazione di un sentire meno limitato, e così via. È come se l'individuo si rimirasse ad uno specchio e, scoprendo i suoi difetti, li eliminasse. Un individuo uomo visto in un momento inteso non come tempo, ma come fase della sua struttura, è un sentire relativo, un sentire limitato. Per coglierlo, per vederlo singolarmente, è necessario avere una cognizione limitata, in quanto egli non ha una struttura oggettiva sul piano assoluto, essendo prodotto del virtuale frazionamento della coscienza assoluta. Allora, la cognizione che un altro individuo ha del primo non dipende da come il primo è, ma dalle limitazioni percettive del secondo, sicché se il secondo e nella condizione limitazione che gli fa creare e percepire il mondo fisico, il primo sarà da lui visto come un uomo con un suo corpo avente certe caratteristiche corrispondenti al sentire che esprime, oppure non lo vedrà affatto se egli secondo avrà scelto un momento in cui il primo sta sentendo la fase fra un'incarnazione e l'altra. Questo ci fa capire che gli esseri, pur non avendo una struttura oggettiva sul piano assoluto, l'hanno sul piano relativo. Struttura che non ha un aspetto unico, ma un aspetto per ogni fase di sentire, sicché come l'essere è colto dagli altri esseri, dipende dal momento in cui gli altri lo colgono nella teoria dei suoi sentire. Questo perché tutto esiste al di là dell'apparente divenire e percepire in successione. Quello che l'essere percepisce non è ciò che esiste oggettivamente, non è l'unica realtà superstite delle precedenti che non esistono più e preliminare di quelle che verranno e che non esistono ancora, ma è la porzione della realtà totale, tutta esistente simultaneamente, che l'essere riesce a cogliere e creare in forza delle sue limitazioni, o che le sue limitazioni li fanno cogliere e creare. Ora questo cogliere e creare, se non si è ben compreso il concetto dell'eterno presente, cioè del fatto che la realtà non è divenire ma essere, può suonare come una contraddizione. Infatti, se si dice che la realtà è in stato di eterno presente, cioè che è tutta manifestata, allora l'essere la coglie in successione, ma non la crea. Viceversa, se la crea in successione, allora la realtà non è tutta manifestata, almeno secondo la logica del divenire. Può darsi che per introdurre il concetto dell'eterno presente e farvi comprendere che la realtà è in essere e non in divenire, noi abbiamo sorvolato su certe precisazioni del genere di quella che sto per fare. Tuttavia, tale puntualizzazioni diventano necessarie per capire le successive esposizioni della verità, perciò abbiamo l'obbligo di farle, anche se le parole non sono più idonee ad esprimere concetti che fuoriescono dalla logica della vostra realtà. Il fatto che gli esseri vivono, sentono in successione il sentire legato alle situazioni cosmiche che tutte simultaneamente sono esistenti nell'eterno presente, non significa che gli esseri le sentono perché così sono scritte, ma esattamente il contrario. L'eterno presente è una realtà in cui l'apparente successione del sentire è annullata, niente d'altro. L'eterno presente è la condizione strutturale del virtuale frazionamento dell'assoluto, o meglio della sua sostanza, perché la coscienza assoluta è oltre il virtuale frazionamento. Il divenire è come il virtuale frazionamento è sentito da ogni sentire, perciò gli esseri, percependolo, creano l'eterno presente. Percezione e creazione si identificano, con la differenza che sul piano della struttura del virtuale frazionamento tutto è creato, percepito simultaneamente. Mentre sul piano del sentire relativo, sentire che è la conseguenza del virtuale frazionamento, tutto è creato, percepito in modo successivo. Punti di vista diversi di una stessa realtà, che originano realtà diverse, ciascuna vera nella sua dimensione relativa. Allora cambia qualcosa nei nostri fotogrammi? Assolutamente no. Infatti, se si osserva la struttura del virtuale frazionamento, vi si trovano tutti i sentire relativi legati a tutte le situazioni cosmiche dagli stessi create e percepite, così come sono create e percepite in successione dai singoli sentire. Se si osserva la struttura dei fotogrammi in se stessi, al di là di come la percezione dei sentire limitati li crea, li trae dalla divina sostanza indiversificata, si trova solo divina sostanza indiversificata. Da questa puntualizzazione, che mette a fuoco la creazione delle situazioni cosmiche da parte dei sentire, non viene meno neppure il concetto della non contemporanea creazione-percezione di una comune situazione cosmica da parte di due o più sentire di grado diverso. Infatti, se in una realtà più completa, cioè in una visione meno relativa, è sentito simultaneamente ciò che l'individuo vive gradualmente, non ha importanza che nella illusoria successione dei sentire uno senta prima o dopo, perché in effetti non esiste prima e dopo. Possiamo dire che tutto è già, purché si comprenda che l'eterno presente non è il destino, la trama che determina il forzato comportamento dell'individuo, ma semmai è il dossier, l'archivio completo della sua esistenza. Per la vostra logica del divenire, un tale archivio è impossibile, perché esisterebbe prima che gli eventi si producessero. Ma se ci pensate, diventa impossibile solo per quel prima. Allora, siccome nella realtà più vera quel prima non esiste, perché gli eventi esistono tutti simultaneamente, quell'archivio è possibile. Piuttosto, con questa precisazione, il concetto delle varianti potrebbe sembrare inutile. Infatti, che senso ha l'esistenza delle varianti in un eterno presente inteso come archivio dei comportamenti individuali? O c'è una scelta o c'è l'altra. In altre parole, ci dovrebbe essere solo il vissuto. La risposta a questa domanda si ha proprio da quello che abbiamo detto sulle varianti, e cioè che esse esistono proprio per far coesistere una libertà individuale in una storia, chiamiamola, generale obbligata. Da questo punto di vista non vi sono problemi per l'esistenza delle varianti. Ciascun essere vive la sua parte della storia e quando ha possibilità di uscire dalla storia generale, vive una sua storia particolare. E quindi le storie nell'eterno presente ci sono entrambe, almeno nel caso in cui l'individuo scelga appunto di fuoriuscire dalla storia generale. Tuttavia, a ben pensarci, il problema non è risolto. Infatti, tenendo presente che le varianti non riguardano i sentire di coscienza, ma solo i sentire in senso lato, cioè sono inserite nel percorso degli avvenimenti che fanno cadere le limitazioni e raggiungere o manifestare un nuovo sentire di coscienza, e tenendo presente che gli avvenimenti sono creati, percepiti dai sentire in senso lato, come può esistere un avvenimento non creato, percepito da un essere, ancorché costituisca possibile scelta della sua vita? Se le varianti esistono, debbono esistere con tutti i particolari individuali, cioè tutte le emozioni, i pensieri, eccetera, dell'individuo, e non solo come fatto visto dall'esterno. Non per nulla il cosmo, per quanto riguarda i mondi della percezione, è il dossier di tutte le creazioni, percezioni degli esseri. Allora come puoi esistere il dossier di un evento scartato, non vissuto? A ben pensarci, ciò potrebbe essere oggetto di meditazione da parte vostra. In tal caso, perché privarvi di una simile possibilità? Meditate, meditate. Pace a voi.
Io sono presente fra voi. E dirigo il vostro pensiero. Disponetevi in una posizione comoda. Concentrate la vostra attenzione alle mie parole. Voi con me siete al centro di una catena psichica, immersi in una forza che scende dagli alti piani spirituali attraverso ai piani energetici per avvolgervi e per riequilibrarvi. Voi siete rilassati in questo abbandono delle tensioni, il vostro essere si solleva dal peso quotidiano. Le vostre angosce vi abbandonano. E voi godete di una serenità ristoratrice. Voi deponete il vostro fardello, il vostro carico di sofferenza. E traete un sospiro di sollievo. I vostri problemi sono là, e voi li guardate ora staccati da voi stessi, diventare piccoli e insignificanti. Io vi guido in questa esteriorizzazione di voi stessi. Vi aiuto a prendere il sopravvento sulle vostre angosce. Ecco, noi siamo in questa corrente che ci apre, ci riequilibra, ci dona serenità e pace. Noi siamo immersi in quest'onda sanatrice, nella quale troviamo la sicurezza che ciò che ci fa soffrire è qualcosa che dobbiamo subire per il nostro bene, ma che un giorno comprenderemo quanto sia stato illusorio in sé. Noi ci lasciamo cullare dalla corrente psichica nella quale siamo immersi. Essa ci impone immagini di verdi, di more, di ruscelli freschi, di fiori profumatissimi, di aria frizzante, di luce, di suono armonioso. E in questo luogo psichico, così rigenerante, il vostro essere si rilassa, si distende, riprende energia. Ecco, nella vostra nuova forza, nel vostro nuovo sentirvi, sparisce il peso del mondo. Sereni vi ritrovate con coloro che vi amano. Liberi dal corpo, potete avvertire la comunione con coloro che sono per voi il sapore dell'amore. Pace a voi. Okay. Ho assistito alla vostra riunione mensile e mentre mi compiaccio delle risposte che avete saputo dare quasi per la totalità, debbo rammaricarmi con voi sulla risposta che è stata data all'amico Ennio a proposito del perché del tutto. Più volte siamo tornati su questo argomento, credendo ogni volta di farvi avvicinare alla comprensione di questo importante quesito che molto spesso viene rivolto da coloro che si avvicinano all'insegnamento. Tutto va bene, tutto è logico e conseguente, ma alla fine scappa imperiosa la domanda: perché tutto è così? Allora, a quel punto, è bene essere chiari ed espliciti, capire per quale motivo viene fatta la domanda e qual è l'errore nel porre questo tipo di domanda. Molto spesso si sente dire: ma perché Dio ha bisogno di emanare i mondi e poi riassorbirli? Ed allora si capisce chiaramente che il concetto di Dio non è stato compreso, perché se si parla in questi termini, si parla in termini di divenire, e Dio non conosce divenire. Esiste un solo Dio che possa realmente esistere, ed è Dio assoluto. Ogni altra concezione di Dio non sta in piedi, non regge, non è logicamente sostenibile, non può esistere. Ma per essere assoluto, Dio deve essere non un monolito, non una unità come primo numero della serie dei numeri, ma deve essere poliedrico, molteplice, e l'unità deve risultare dalla fusione trascendenza di tutte le sue parti costituenti. Quindi, quando parliamo della realtà esistente, dobbiamo parlare della realtà non come appare nel divenire, ma come è nella sua essenza reale, nel suo stato reale, nel suo essere, e non, ripeto, nel divenire. Se si parla di essere, quindi non ci sono momenti prima e dopo in Dio, ma il suo virtuale frazionamento che origina gli esseri e quindi i mondi è in questo stato di eterno presente ed è in una condizione senza tempo, nel vero senso di eternità. Perciò questi esseri che nella dimensione del divenire, illusoria rispetto alla reale dimensione di essere, sembrano trascorrere, avere un inizio ed una fine, nascere da qualcosa e confluire in qualcos'altro, esistono invece, ripeto, nell'eterno presente, in eternità, in condizione di essere. Talché, se si potessero visualizzare, li vedremmo tutti scomposti nei loro sentire costituenti, e tutti questi sentire costituenti non sarebbero altro che il prodotto del virtuale frazionamento dell'assentire assoluto. Ripeto, virtuale frazionamento necessario a creare quella molteplicità, poliedricità di sentire, senza della quale Dio assoluto non potrebbe essere. Per cui non si può dire che bisogno c'era di emanare e poi riassorbire, perché se così si dice si parla di una dimensione di divenire. Si può solo dire perché le cose sono come sono, ed io vi rispondo che le cose sono come sono perché sono nell'unica maniera per la quale può esistere Dio assoluto. Questa e questa sola, nessun'altra maniera esiste. E quindi la vita degli esseri è la condizione necessaria, se di condizione vogliamo parlare, a rendere assoluta la coscienza divina, l'esistenza divina. Pace a voi.
Pronto, buonasera.
Ciao Paolino, buonasera.
Buonasera François.
Saluto tutti gli amici, ciao.
Grazie, bentornato tra di noi.
Bello, bentrovati voi, e vero, attraverso questo mezzo.
Grazie. Senti, questa sera siamo in diversi che vogliamo farti alcune domande per avere dei chiarimenti. Speriamo che il tempo ci permetta di farle dopo tutte.
Meglio.
Senti, il tempo che intercorre tra un'incarnazione e l'altra è inversamente proporzionale all'evoluzione dell'individuo, oppure condizioni particolari stabiliscono il tempo di permanenza?
Guarda, in genere dovrebbe essere il discorso, dovrebbe essere motivato logicamente dal fatto che l'incarnazione per ogni entità avviene nell'ambiente favorevole, no? Allora, se si potesse dire che un individuo in una incarnazione fa un bel balzo in avanti nell'evoluzione, e dato che l'evoluzione dell'umanità avviene secondo una certa cadenza, una media generale, allora lui dovrebbe aspettare un certo periodo di tempo, di più detto in termini di divenire, un certo periodo di tempo di più, prima che sulla Terra si verificasse l'ambiente favorevole per la sua incarnazione, cioè il livello della sua di evoluzione fosse corrispondente al livello da lui raggiunto. Sono spiegato, caro?
Sì, sì.
Però questi sono tutti fatti indicativi, è vero, tanto per dire qualcosa, perché in effetti l'intervallo fra una incarnazione e l'altra è molto diverso, nelle varie fasi della evoluzione individuale. Ci sono dei periodi in cui c'è un certo intervallo misurabile umanamente in centinaia di anni, i periodi in cui invece l'intervallo è di soli uno o due anni, è vero, ma questo, ripeto, è un discorso che si traspone da un tempo diverso, perché ciascun piano ha un suo tempo diverso, è vero? E fare riferimenti è sempre una cosa che presenta un aspetto problematico.
Ho capito. Ecco, un'altra cosa. Se tutto il nostro ciclo di vita è programmato e noi lo viviamo illusoriamente, anche la libertà relativa è allora un'illusione?
Ecco, il maestro Kempis sta proprio cercando di spiegare che cosa significa questo discorso programmato, è vero? Che non significa che tutto esiste già perché è già scritto e l'uomo poi lo vive secondo questo canovaccio divino. No, questa è una interpretazione diversa, è vero. Maestro Kempis dice che la realtà è in stato di essere e non di divenire, cioè tutto è già, e non potrebbe essere diversamente, altrimenti Dio, che comprende tutto, continuamente modificherebbe il suo stato, il suo essere, la sua realtà, e non sarebbe mai uguale a se stesso, mentre se è assoluto deve sempre essere uguale a se stesso, perché di assoluti ce n'è uno solo e quindi deve sempre essere assoluto. quindi la sua natura, la sua condizione di essere, di assolutezza, è di eterno presente, di essere, in cui non vi è un mutare, un trasformarsi, come invece si osserva nel mondo del divenire, nell'illusorio mondo di divenire. Ora questo quindi non vuol però dire che l'eterno presente sia qualcosa di fatalistico che poi nel divenire l'uomo debba vivere in successione e in modo coercitivo, in modo forzato. No, sono diverse, dimensioni diverse. Quello che l'uomo vive in successione nella sua dimensione ristretta e limitata esiste nell'eterno presente al di là della successione. Però non vi sarebbe nell'eterno presente se nel divenire l'uomo non lo seguisse, non vivesse come vive. È arrivato a dire il maestro Kempis, per farsi intendere, che l'eterno presente è un archivio, non è un destino, è un archivio in cui esiste già tutto quello che l'uomo farà. È un archivio diverso da quello che voi mettete nell'archivio le cose trascorse. Invece è un archivio proiettato in avanti, è vero. Tutto quello che l'uomo fa e vive è in questo archivio, ma non vi è con la forza del destino che obbliga, è vero. Vi è proprio in quanto l'uomo lo fa e lo vive. Allora la libertà, da questo punto di vista, non viene minimamente intaccata. Con questo non intendono dire i maestri che la libertà sia assoluta, è vero, da parte dell'uomo, perché l'uomo è talmente condizionato dai suoi veicoli, dai suoi corpi, da quello che è nella società, dall'educazione che ha avuto, per cui la libertà è un fatto molto molto esiguo, è più supposto che reale, però esiste anche in minima misura una libertà reale, la quale non è mai la libertà di scegliere al di fuori delle influenze, ma è solo la libertà di sottrarsi alle influenze, di sottrarsi alla catena deterministica, ad una catena deterministica per saltare in un'altra, fare un salto di qualità. Ecco. E quindi la libertà è insegnata dai maestri proprio nel concetto moderno, non medievale, del libero arbitrio. È vero, il concetto che adesso non è più sostenuto da nessun filosofo, se non dai teologi della religione cattolica, è vero, perché è talmente evidente che non può essere. Il concetto del libero arbitrio, come sapete, dice, pone l'uomo assolutamente libero da ogni influenza e quindi godente, fruente di una libertà pura al di fuori di ogni influenza, è libero di scegliere. Questo concetto deve essere sostenuto per poi poter dire, fatta la scelta, tu sei giustamente premiato o giustamente castigato per l'eternità, perché se invece nella scelta è influenzato e sbaglia la scelta, lui può invocare a sua discolpa il fatto di essere stato influenzato, mentre gli si dice, l'uomo sei libero e le tue scelte le fai proprio in assoluta libertà di coscienza. E questa è una tesi, un'ipotesi assolutamente insostenibile, assurda, perché per il fatto solo di avere il corpo fisico, è vero, soggetto a malattie, ad umore diverso, a tantissime influenze, si capisce che l'uomo non è libero, non gode di una libertà assoluta, di un libero arbitrio, e non godendo di questa libertà non gli si potrà mai dire la tua scelta è stata giusta o ingiusta e tu puoi essere condannato o punito o premiato in eterno. Sarebbe un'ingiustizia, è vero. Allora invece la libertà dell'uomo esiste in maniera relativa, ripeto, molto ristretta rispetto a quello che si può supporre, però esiste.
Ho capito. Senti, faccio un'altra domanda. Dal piano astrale si riesce a comunicare con noi per mezzo di strumenti vari? Chi dà loro questa possibilità? Queste sono alla portata di tutti o solo per pochi e in particolari circostanze?
Oh, chi sono? Che cosa intendete voi con strumenti?
Strumenti vari, cioè per mezzo anche di di medium, per mezzo, cerco di medium, penso di sì, ecco, questo forse è lo strumento principale.
Ecco, guardate, cari, allora, la comunicazione, è vero, fra le due dimensioni, la fisica e la più sottile astrale, è un fatto che attraverso a cosiddetti medium è abbastanza rara, è, direi, estremamente rara, perché quando avviene, avviene per un valido motivo, non mai solo per soddisfare delle curiosità, oppure per far sì che essa diventi uno strumento di divertimento o di curiosità varie, vero, di passatempo e via dicendo. Per essere veramente valida deve avere uno scopo che va oltre quello che umanamente l'uomo chiede e si aspetta da questo tipo di comunicazione. Può essere anche accompagnata da motivi umani, per non essere, avere un sapore estremamente astratto, freddo e distaccato nei confronti di coloro che sono oggetto e partecipi o soggetti di questa comunicazione. Però lo scopo vero deve andare ben oltre il fatto umano, e questo naturalmente è una cosa assai rara, è vero? Basta che voi guardiate attorno, comprendiate, prendiate cognizione di quelle che sono le supposte comunicazioni spiritiche e vi renderete conto che di altamente filosofico, spirituale c'è ben poco. E questo per dire che la comunicazione cosiddetta spiritica o medianica nel senso di spiritica è un fatto estremamente raro. Poi ci sono le pseudo-comunicazioni spiritiche, nelle quali, è vero, c'è tutta un fatto che di spiritico ha ben poco, che ha origine nelle, prima di tutto nelle frodi coscienti, escludiamo pure le frodi coscienti, nelle frodi inconsce, è vero, quelle dovute alle drammatizzazioni dei medium oppure di altri sensitivi cosiddetti, i quali, è vero, in stato di autosuggestione creano delle personalità secondarie, sedicenti, spiriti disincarnati. Ci sono insomma tutte quelle manifestazioni che fanno, che danno ragione ai cosiddetti animisti, a coloro cioè che spiegano le comunicazioni spiritiche in toto solo ed unicamente attraverso alle forze inconsce dell'uomo, senza l'intervento cioè dei disincarnati. E purtroppo ci sono di queste comunicazioni che di spiritico non hanno niente, anche se spiritiche si chiamano, è vero. Quindi ci sono, ripeto, comunicazioni reali, ma sono fatti estremamente rari, e sono fatti, quando ci sono, che hanno lo scopo proprio di assecondare il piano divino in funzione della evoluzione dell'uomo, e quindi debbono portare a, non dico a tutta l'umanità, ma agli uomini, a un certo numero di uomini, qualcosa di nuovo e di valido spiritualmente.
Una curiosità vorrei chiederti: chi trapassa repentinamente per incidente o malattia è frutto di una sapiente regia. Quali entità dirigono e organizzano materialmente l'avvenimento nel tempo e nei modi? Possono variare i modi fermo restando l'attrazione?
Quali entità organizzano,
ecco, materialmente l'avvenimento? Cioè, se io devo attraversare la strada, cioè, e vengo investito...
Nessuna entità organizza questo. È vero.
Come possono esserci queste coincidenze? Cioè, che io passo.
Guarda, la domanda sarebbe da farsi se fosse, se qualcuno dicesse il contrario, cioè se qualcuno dicesse che ci sono delle entità preposte a creare gli incidenti, è vero, per cui certi debbono rimanere privati della loro vita, del corpo fisico, e certi altri no. Allora ci sarebbe da domandarsi come fanno queste entità ad essere così precise. Invece, siccome si tratta tutto di una legge naturale, perché il karma si attua sempre attraverso alle leggi, è vero, anche quando ha come strumento delle persone, allora non c'è da temere per la tranquillità e la precisione del karma, non c'è da perdere la tranquillità circa la precisione o non precisione del karma. Si può stare più che sicuri che la legge divina, ma cosmica nello stesso tempo, è così precisa che non può assolutamente fallire, anche quando, ripeto, pur essendo legge, trova nella persona umana, nel fattore umano, un suo strumento di attuazione. Non si sgarra.
Okay. Un'altra domanda. Il dolore è l'ultimo mezzo messo in atto per farci smuovere dalle cristallizzazioni e per farci comprendere. Ma per chi davanti al dolore si incattivisce, bestemmia, maledice, invidia il prossimo, è come tornare indietro. Ma così non è. Com'è allora?
Guarda, dovete sempre tenere presente questo, che il vero significato, la vera comprensione, cioè del significato della vita, in parte avviene già durante la vita fisica, ma il trarre veramente le fila, il comprendere veramente il succo della incarnazione, avviene dopo il trapasso. Allora, quello che tu chiami tornare indietro, che è una giusta reazione di chi è esasperato da un forte dolore, non è altro che un modo di scaricare e che agevola poi la comprensione successiva. Chi maledice la vita per il dolore che ha patito o per l'avvenimento di cui è stato vittima e che lo ha straziato, è vero, non deve sentirsi in colpa, non deve dire io sono tornato indietro perché prima avevo più il senso mistico della vita, amavo più Dio, invece adesso dopo questo dolore che mi è capitato io sento in Dio un nemico, è vero. È una reazione giusta e naturale, direi quasi che è innaturale l'opposta, se mi è consentito. Rientra proprio nella prassi di tutti coloro che hanno sofferto un grave dolore, ma nello stesso tempo non è la misura giusta della evoluzione di chi sta soffrendo, perché è uno stato d'animo esasperato, è vero, che poi quello che si comprenderà dopo il trapasso, quando, ricordando le vite precedenti, nelle quali si sono mosse delle cause che hanno condotto a quell'effetto tanto doloroso, si potrà capire il perché dell'accaduto ed allora veramente si avrà la comprensione finale di quell'esperienza, della quale il dolore era solo un atto, uno stato, un particolare, non era tutta l'esperienza. Ripeto, tutta l'esperienza nasce con il muovere la causa anche in più vite precedenti, è vero, e poi, secondo atto, nel subire l'effetto, allora veramente l'esperienza è completa e solo riesaminandola, riassorbendola nel ricordo di tutto, si comprende veramente la trasformazione che vi è e vi è nel proprio intimo, l'ampliamento della propria coscienza.
François, adesso vorrei passarti una cara amica che vuol farti una domanda personale.
François, ciao.
Ciao,
caro. Sono molto contenta di parlare con te. Sì. Ringrazio proprio tutti coloro che mi hanno dato questa possibilità. Ti abbraccio proprio eternamente. Volevo solo chiederti questo. A tutti, cosa puoi dire, i maestri e tu, cosa possono dire a me e a Luigi che facciamo su questa terra un'esperienza da non vedenti? Che cosa potete dire a questo proposito?
Cara, possiamo dire che voi, come tantissimi altri, diversi anche in esperienze dolorose diverse, non fate altro che per la grandezza di Dio di ampliare la vostra coscienza, così come in ultima analisi lo fanno tutti lo fanno. Certo che il vostro momento particolare di evoluzione ha richiesto questa vita con questa limitazione, diciamo, fisica, che però ha sempre, come accade sempre per la misericordia divina, una compensazione diversa, in altro modo. Vi è un togliere da una parte e un dare dall'altra, è vero? E allora di questo dovete ringraziare la misericordia, tutti noi dobbiamo ringraziare la misericordia di Dio, ed è un'esperienza dalla quale purtroppo tutti gli uomini passano, perché molto spesso fanno cose che portano come effetto questa privazione. Però ripeto, la grandezza e la misericordia di Dio sta in linea generale con il karma, sempre nel far sì che il karma non sia una punizione ma un mezzo per comprendere, per ampliare la coscienza, ed anche nell'altro fatto che la privazione non è mai sola, ma è sempre accompagnata da qualcosa che gratifica, che arricchisce l'individuo, e voi cari siete arricchiti dalla vostra sensibilità, dalla vostra umanità, dalla vostra disponibilità nei confronti degli altri, dalla comprensione che avete nei confronti di altri che forse sono dovrebbero essere in condizioni migliori delle vostre, perché non hanno privazione fisica alcuna.
Ti ringrazio tantissimo, François, grazie tanto.
Ti abbraccio,
cara. Okay,
anch'io. Buonasera, François.
Buonasera.
Senti, e questa forse è una domanda un po' banale, ma io te la faccio lo stesso.
Ah, io l'ascolto volentieri.
Dunque, allora, in un momento così tragico, quale quello che l'umanità sta attraversando, si ripropone una domanda ripetuta nei secoli dall'uomo: verrà mai un mondo migliore? I maestri ci dicono, i cambiamenti, i miglioramenti devono iniziare nell'intimo di ognuno di noi. A questo punto l'interrogativo, quali risultati potremo mai vedere noi o i nostri figli se questi cambiamenti o miglioramenti non avvengono contemporaneamente nel cuore di tutti gli uomini di tutta la terra?
Certo, è una domanda veramente intelligente, è vero, anche se un poco amara. Però quello che c'è di bello, amica mia, è che non si tratta qua di costruire un mondo migliore all'esterno, ma proprio di costruirlo internamente. Perché vedi, l'ho detto altre volte, se quello che fosse importante l'esteriore, quello che l'uomo riesce a fare di bello all'esterno, una società perfetta, con monumenti grandiosi, eccetera, eccetera, nessuno vi sarebbe riuscito, perché anche le civiltà più progredite da questo punto di vista non hanno lasciato che delle testimonianze della loro grandezza così estetica, è vero, ma ridotte in polvere nel tempo. Quindi tutta questa costruzione di una civiltà avrebbe come destino quello di finire in cenere, finire in reperto archeologico, e sarebbe un destino ben triste. Mentre la vera importanza è la costruzione dell'intimo di ogni essere. Quindi una civiltà è meravigliosa quando riesce a dare ricchezza interiore ai suoi figli, ed è una ricchezza che non teme il tarlo del tempo, la corruzione temporale, ma è una ricchezza che una volta acquisita la non si perde più. Come dice l'Evangelo, non fatevi dei tesori in terra dove il tarlo e il ladro possono depauperarli, ma fateveli in cielo, e quel cielo sta per nell'intimo dell'uomo. Quindi migliorate voi stessi, perché quella è una ricchezza che non teme il trascorrere del tempo, è una ricchezza che rimane sempre. Quindi più che dare una civiltà migliore per i nostri figli, ed è legittimo anche questo, e dovete adoperarvi in questo senso, però più che questo, date ai vostri figli una ricchezza interiore. Non abituateli a cercare il bello estetico solamente, esteriore, tutto quello che risplende, riluce al di fuori, ma abituateli a cercare e perseguire quella ricchezza che rimane e che il tempo non potrà mai distruggere.
Grazie Franco, ancora una domanda. Dunque, l'individuo che vive consapevolmente nel piano akashico può ancora aver necessità di reincarnarsi?
Sì, sì, è vero. Prima che l'uomo abbandoni la ruota delle nascite e delle morti, c'è un periodo in cui, fra una incarnazione e l'altra, la sua coscienza è così costituita che vive consapevolmente nel piano akashico. Questa coscienza quindi può esistere indipendente dal corpo fisico, dal corpo astrale, dal corpo mentale. Prima di riprendere nuovamente un corpo mentale, un corpo astrale, un corpo fisico, ed avere inizio una nuova incarnazione. C'è questo periodo, è vero. Cosa invece che non avviene per l'uomo di bassa evoluzione, cioè nel quale l'uomo, una volta lasciato il corpo mentale, immediatamente si riprocede ad una nuova incarnazione, perché la sua coscienza così scema da questi strumenti non avrebbe sostegno, non avrebbe sostentamento.
Dunque, senti François, rifacendoci a una domanda che già ti abbiamo fatto sulla droga, tu hai detto che si tratta di esperienza terribile, in quanto, nonostante le sofferenze che essa comporta, non serve quasi a nulla sul piano evolutivo. Ora ci chiediamo perché questi giovani che si drogano per cause molteplici, dovute forse per la maggior parte dei casi a una società crudele e indifferente ai loro problemi, debbano sciupare una vita. Ci sembrerebbe forse più giusto considerarlo un karma, cioè un'esperienza obbligata.
Ecco, purtroppo non posso che confermare quello che ho detto, è vero. Però il discorso che tu dici, che questi giovani sono vittime di una società la quale è colpevole nei loro confronti, eccetera, eccetera, è un discorso che non mi sento di approfondire, approvare e di condividere totalmente. Mi perdonerete, è una opinione mia personale, è vero, che io mi sento di esprimere e che non significa niente. Però ripeto che tutto ciò che aliena dalla vita fisica è qualcosa che è veramente negativo, che non porta evoluzione direttamente. È chiaro però che per il fatto stesso di non avere approfittato della vita, ma di essersi allontanati in qualche maniera dal gioco della vita, questo fatto stesso è muovere una causa che avrà il suo effetto, è vero. Ora, dire che chi si droga è vittima solo della società è un po' troppo gratuita la cosa, è vero. Perché sempre, ripeto, c'è da parte dell'individuo, volente o nolente, una partecipazione.
Grazie François, ti abbraccio. François, ora subentro io con una domanda un poco insolita. Tu sai bene che il gruppo di Torino è composto per la maggioranza di genitori che hanno tra i disincarnati l'unico figlio.
Certo.
E questa separazione ci pesa molto e la nostra nostalgia è grande.
Certo.
Per questo ora io mi faccio portavoce di tutti, osando chiederti, chissà se tu puoi fare da intermediario presso i nostri maestri affinché noi un giorno, in un'occasione da voi stabilita, possiamo avere il saluto in modo diretto di uno qualsiasi di questi cari.
Io rivolgerò la tua domanda ai maestri, è vero.
Sì.
Però fino da questo momento vorrei che questa richiesta, è vero, avesse unicamente il senso affettivo, amoroso.
Senz'altro.
Solo questo.
Sì, e, senz'altro.
E allora, come è avvenuto anche di recente per creature che sono state qua presenti, per le quali,
sì,
è vero, è stato possibile questo, io spero che questo possa avvenire per voi. Vorrei che fosse per tutti, ma non è possibile. In ogni caso, se posso essere in questo senso utile, dirò che tutti i vostri cari vi salutano, che sono tutti estremamente gioiosi, estremamente felici di avere capito quello che è il senso della loro vita e soprattutto di vedere che anche voi lo avete capito, che anche voi siete rivolti nei confronti di questi avvenimenti così tragici in maniera bella, nel modo migliore, li avete vissuti e presi nella maniera migliore.
Non sappiamo come ringraziarti, François, e confidiamo proprio nella tua intercessione.
Bene.
Grazie, grazie, François.
Guarda, scusa, sono ancora io lì, no? Vorrei chiederti una cosa. Cioè, se puoi parlare proprio senza che noi ti facciamo delle domande. Dirci qualcosa, ecco, così a chiusura di questa bella serata.
Cari, a chiusura di questa serata vorrei dirvi, e non sono solo parole vuote, è vero, che io stesso, ma il mio peso è così irrilevante che la cosa ha poco significato, ma che voi tutti siete veramente presenti nel cuore dei maestri e che i maestri sono con voi, li conoscono, voi siete stati affidati a loro, né più né meno come coloro che abitualmente seguono lo strumento, qua il loro strumento. Ogni volta è vero che noi ci manifestiamo, non c'è differenza per loro. Voi siete seguiti, aiutati, è vero, e tenuti sotto la loro benedizione come i più intimi dello strumento. Questo vorrei dirvi, che penso possa farvi piacere.
Oh,
non
molto,
c'è
molto.
Pensiero che la vostra guida spirituale, e le vostre guide spirituali sono i maestri, non possa non sentire. Non c'è vostra raccomandazione, vostra istanza, vostra preghiera, che la guida non ascolti. E quindi siate certi di questo. Noi fisicamente... fisicamente voi siete distanti dallo strumento del quale ci serviamo, è vero, siete distanti, però questo non significa niente, perché sono grandezze fisiche, è vero, che niente hanno a che vedere con altre grandezze anche solo del piano astrale, figuratevi poi nel piano della spiritualità, è un fatto estremamente irrisorio, irrilevante che fisicamente voi siate distanti, è vero. I maestri sono con voi, sono in voi e voi siete nel loro cuore e costantemente vi seguono e come dimostrazione che questo è vero si servono di questo mezzo, di questo mio parlarvi saltuario, è vero, ma però spero che questo mio rivolgermi a voi abbia il significato di darvi la certezza che non siete abbandonati ma che siete presenti come tutti gli altri.
Allora, François, avremo ancora il piacere di risentirti presto.
Certo.
Io ti ringrazio molto a nome di tutti.
Vi abbraccio con tanto affetto e vi ringrazio del vostro affetto, dei pensieri che mi rivolgete e della simpatia che avete nei miei confronti, che contraccambio veramente di cuore. A presto, cari.
Ciao.